Allora, eccoci in diretta ancora una volta con la disponibilissima Sandra di Araya Onlus per farci illustrare quello che sta succedendo in diverse carceri, anche grazie al contatto che Sandra ha con diversi familiari di detenuti. Ciao, ben ritrovata.
Buongiorno a tutti e tutte.
Buongiorno. Allora, siamo di nuovo qua a parlare di tensioni nelle carceri, ma anche fuori, perché chiaramente anche appunto i familiari stanno spingendo molto perché in qualche modo si trovi una soluzione che fino adesso il governo nicchia a trovare. E nel frattempo sì, ma crescono i numeri di Covid dentro le carceri.
Allora, sì, le pressioni fuori, ma soprattutto le ansie e le preoccupazioni sono tante. Le pressioni che si fanno ovviamente sono limitate anche rispetto a quelle che sono le restrizioni che ognuno di noi sta vivendo, per cui si sta facendo affidamento molto alla rete, ai social, per far rimbalzare quanto più possibile i messaggi che arrivano. Io devo fare anche un piccolo inciso rispetto al fatto che comunque c'è molta gente che cinicamente sta facendo circolare anche notizie false. Notizie false sia per quanto riguarda i numeri sia per quanto riguarda gli accadimenti all'interno dei singoli istituti. Mi riferisco in particolar modo a profili fake che stanno viaggiando ora, non so se appartengono alle bestie varie che girano in rete oppure ad altro, però questo non fa altro che andare ad amplificare anche sia il senso di rabbia, di frustrazione, di ansia, di preoccupazioni, ma anche quello di impotenza, per cui una cosa sulla quale stiamo battendo molto e avere quanto più possibile i riscontri delle notizie che magari ci arrivano, e anche l'autenticità. Insomma, siamo dovuti arrivare per forza di cose a chiedere anche copia del documento di identità di chi ci scrive, proprio per evitare di divulgare notizie false, perché insomma non ci sembra questo il momento di andare ad accentuare magari cose poi che non sono. Chiaramente le preoccupazioni che abbiamo tutti quanti sono enormi e sono elevate, le notizie che arrivano da dentro non sono affatto né rassicuranti rispetto ai dispositivi messi in atto, né al numero di contagiati e di possibili contagiati. Proprio ieri abbiamo fatto una segnalazione gravissima su Bologna del vicino di Gela, praticamente del deceduto, del primo morto di Covid tra i detenuti, un detenuto siciliano di 76 anni. Il vicino di Gela è anch'esso infettato ed è stato trasferito nella sezione di isolamento insieme ad altre 10 persone che però non sono positive e utilizzano un unico bagno. Insomma, capiamo bene che se questi sono i dispositivi adottati all'interno delle carceri, significa che non sta assolutamente funzionando le misure messe in atto dal Ministero e dal Dipartimento, e questo ci crea veramente ansia, perché i controlli, tranne che in poche carceri, non si stanno effettuando per come si dovrebbe, e questo rischia veramente di creare una situazione esplosiva.
Certo.
Quindi quello io l'ho riportato ad esempio, però poi insomma le notizie...
Sì, lo raccontavamo poc'anzi anche rispetto a la situazione che conosciamo meglio, il carcere qua di Torino delle Vallette, in cui appunto è stata leggermente svuotata l'ala dei semiliberi, ma poi gli detenuti in articolo 21 sono stati spostati nell'ala dei semiliberi, uno aveva il Covid e nell'area semiliberi sono parecchi con pochissimi bagni a disposizione, quindi in comune, quindi è la stessa situazione.
Sì, assolutamente. Poi, insomma, nelle ultime settimane pare che comunque anche personalità, diciamo, più alte in grado rispetto a noi, fino, diciamo, l'ultimo, il procuratore generale della Cassazione Salvi, insomma, ha fatto un appello molto forte ai magistrati, dando delle indicazioni che vanno in qualche modo anche a dire: non teniamo conto del nulla che sta facendo il governo e il Ministero di Giustizia rispetto alla situazione delle carceri, andiamo in deroga a questi dispositivi che sono diventati ulteriori lacci e lacciuoli, addirittura hanno peggiorato le norme esistenti, e che si proceda comunque alla sospensione della pena anche in assenza di braccialetti che non ci sono, del resto, di altre condizioni, perché non si può verificare caso per caso le situazioni di compatibilità date in indirizzo dal governo, ma si procede insomma sul buon senso, e fa un appello alle magistrature di sorveglianza. Ora bisogna vedere poi i singoli magistrati di sorveglianza come intendono recepire quelle che sono queste indicazioni, perché comunque queste indicazioni stanno arrivando da più parti, e dalle piccole associazioni, e dall'Unione Camere Penali, dall'Associazione Nazionale degli Ordinari di Diritto, insomma, cioè stanno arrivando appelli importanti, insomma, e la cosa che ci meraviglia ancora una volta è veramente l'assordante cecità, insomma, di questo governo, del ministro Bonafede, che si continuano ad appellare alla legalità, che si continuano ad appellare alla pericolosità sociale di alcuni detenuti, come se il diritto alla salute e alla vita fosse subordinato ai titoli di reato o ad altro, oppure se questa è una condizione quella attuale per tutta la società, dove uno che esce comunque costretto a casa può andare a commettere chissà quale reato, insomma, no? Ci sembra veramente,
sì, diciamo,
paradossale,
che
fuori.
Certo, assolutamente, anche perché la situazione attuale nei territori è di un controllo tale per cui sarebbe comunque molto difficile. Infatti i reati sono scesi tantissimo.
Sì, ma praticamente si sono azzerati negli ultimi 2 mesi, ecco. Però insomma, quello che si rischia è che comunque, insomma, queste persone in carcere ci muoiano senza, ma sia a questo punto veramente sia i detenuti, sia il personale di polizia penitenziaria, gli altri operatori, tant'è che i primi 2 morti sono proprio 2 agenti di polizia penitenziaria, con tutto quello che può comportare anche per le loro famiglie. E sto notando che anche tra le fila dei sindacati di polizia penitenziaria si sta prendendo coscienza di questo. Abbiamo avuto riscontro anche da alcuni proprio sindacalisti, singoli, che si sono resi conto di essere insieme ai detenuti la carne da macello all'interno di questo sistema, perché non hanno avuto fin dall'inizio nessun dispositivo, sono entrati e usciti dalle carceri e sono diventati loro stessi il veicolo di contagio, prima ancora dei familiari a cui sono stati sospesi i colloqui, prima ancora di altri soggetti volontari e quant'altro, che non entrano in carcere, insomma, da tempo.
Certo.
Quindi, per loro e per le loro famiglie. Sì, certo, tutti quanti gli operatori
sanitari.
Sì, operatori sanitari, operatori penitenziari, gli addetti alle mense, gli addetti al recapito della posta, dei tacchi, piuttosto che dei generi alimentari, perché comunque le forniture all'interno del carcere devono continuare ad arrivare, no? Certo. C'è qualcuno che si fa carico di portarle dentro.
Certo.
E qualsiasi cosa può diventare veicolo di contagio, qualsiasi persona deve entrare obbligatoriamente e può diventare, quindi la soluzione migliore era quella di una sospensione della pena generalizzata, senza vincoli alcuni, anche perché qua si vanno a violare i diritti costituzionali, perché il diritto alla salute non è subordinato a nessun titolo di reato e per tutti. Poi ci troviamo in una situazione emergenziale, se è emergenza si va in deroga a quello che è lo stato normale delle cose, lo deve essere per tutti, detenuti compresi, personale compreso.
Ma sono scelte politicamente impopolari a quanto pare.
Ma io credo che sarà molto, ma molto più impopolare nel momento in cui si continueranno a contare morti e contagi all'interno delle carceri, che a un certo punto diventeranno ingestibili. Diventeranno ingestibili perché già gli ospedali sono al collasso per la popolazione esterna, sono già al collasso, e se parte all'interno di una sezione, noi pensiamo che c'è stato su Voghera per esempio un'intera sezione in isolamento, così come a Bologna, così come a Parma. Parma ci giunge notizia di interi reparti, ma noi questo lo denunciamo da più tempo, perché ci sono reparti, il reparto sanitario in particolare del carcere di Parma, così come anche delle altre, parlo di quello che ho visitato personalmente, sono più reparti di geriatria che non sezioni detentive. Ecco, cioè quello che vedi là dentro sono persone ultra settantenni, già attaccate di loro a respiratori, carrelli, con pluripatologie, insomma sono almeno 2 anni che battiamo sulla questione della scarcerazione di Dell'Utri, che abbiamo accolto favorevolissimamente, insomma, la scarcerazione del detenuto Dell'Utri per patologie, però abbiamo chiesto altrettanto che le persone anziane gravemente ammalate che non si chiamano Dell'Utri venissero rimesse ai domiciliari oppure in detenzione sanitaria, cosa che non è stata, e sono tantissime le incompatibilità carcerarie certificate che però vengono ignorate perché si rifanno al problema della pericolosità sociale, come se un ottantenne con tumori, difficoltà a deambulare, altro potesse incutere ancora chissà quale terrore all'interno della società, insomma. Insomma, su questo anche Strasburgo si è espressa e lo ha fatto, credo, su uno dei casi più eccellenti, perché ha dichiarato che anche Provenzano aveva diritto all'assistenza sanitaria, nonostante il 41 bis e gli ergastoli plurimi.
A proposito di sezioni in 41 bis, abbiamo notizie da questo punto di vista?
Allora, le notizie dal 41 bis sono praticamente non notizie, perché sono stati ovviamente sospesi i colloqui, molti familiari non riescono più neanche ad effettuare la telefonata mensile, perché le telefonate si ricevono all'interno delle caserme dei carabinieri. Ora, se non c'è una caserma dei carabinieri all'interno del comune dove risiedono i familiari, l'impossibilità di potersi spostare determina il fatto che non possono fare più la telefonata, neanche i 10 minuti di telefonata mensile. Le videochiamate non sono state attivate all'interno delle sezioni di 41, per cui sono stati tagliati completamente tutti i contatti. Altro fatto importantissimo che ci arriva è la sospensione anche della ricezione dei pacchi, sia alimentari e sia di vestiari, per cui insomma i detenuti sono completamente tagliati fuori da qualsivoglia sostegno da parte delle famiglie. In alcune carceri c'è stato riferito che i prezzi, per esempio, della lista della spesa è aumentato, per cui con i pochi soldi che si hanno bisogna gestirsi al meglio. Di più le famiglie fuori stanno affrontando anche la difficoltà ad andare a lavorare, no? Per cui non tutti percepiscono il reddito di cittadinanza, non tutti sono impiegati statali, ma ci sono grosse fette che non hanno più neanche la possibilità di poter mandare 100-200 euro al mese al detenuto dentro, e poi insomma vediamo che all'interno delle varie misure di sostegno che si fanno alle famiglie si escludono i familiari dei condannati e dei detenuti ai sensi del 4 bis. Ecco, quindi questo è il quadro, insomma, un sistema che continua a penalizzare sempre sulla base del titolo del reato, come se tutta la famiglia fosse colpevole, perché insomma è questo quello che si sta continuando ad operare negli ultimi 30 anni in Italia.
Certo, d'altronde lo sappiamo.
La criminalizzazione in base al cognome, una criminalizzazione genetica quasi la potremmo definire, ecco.
Sì, lo sappiamo, d'altronde le sezioni di 41 bis non stanno certo dentro uno stato di diritto, no?
Certo che non stanno all'interno di uno stato di diritto. In questo momento non ci sta nessuno di noi all'interno di uno stato di diritto, però se eccezione deve essere eccezione per tutti e anche per loro, cercando di tutelare gli unici diritti assolutamente inviolabili, che è il diritto alla salute. Cioè non ci può essere altra scriminante rispetto a quella dell'emergenza attuale. E paesi molto, diciamo, meno apparentemente democratici dell'Italia, che dovrebbe essere ancora una democrazia, hanno attuato provvedimenti drastici anche per quanto riguarda la popolazione carceraria. No, pensiamo per esempio all'Iran, che mette fuori in prima battuta 70.000 detenuti, da quando è scoppiata anche in America l'emergenza Covid, ha chiesto che vengano rimpatriati i detenuti iraniani detenuti nelle carceri statunitensi.
Certo,
stiamo parlando dell'Iran, però noi abbiamo buona fede. Abbiamo Conte, abbiamo Ferraresi, che insomma adesso addirittura non ne ho ancora contezza, perché non sono riuscita a trovare ancora, non siamo riusciti ancora a trovare le ordinanze ultime che avrebbero emesso dal Ministero della Giustizia, ma pare che vogliano rimpatriare i detenuti migranti, questo per alleggerire, diciamo, le presenze nei penitenziari, però vorremmo capire anche come potrebbero avvenire, dal momento che con molti paesi delle etnie presenti all'interno delle carceri non ci sono gli accordi bilaterali. In tutto ciò bisogna vedere se i paesi, insomma, di origine sono disposti ad accogliere persone che vengono da una situazione esplosiva come quella italiana, e tutto quanto chiuso. Si continuano ad effettuare traduzioni di detenuti e spostamento di detenuti da una parte all'altra, cioè quelli di Modena che vengono portati a Sassari piuttosto che quelli di Foggia vengono portati da Reggio Calabria a Viterbo e in qualsiasi altro luogo d'Italia. Insomma, cioè, e sto tralasciando il discorso presunti, ma a questo punto abbastanza confermati, pestaggi.
Eh sì, abbastanza confermati da molte testimonianze, ma sembra quasi che lo Stato, come dire, voglia risolvere il problema del sovraffollamento carcerario alimentando la circolazione di questa
del virus
all'interno delle carceri. La sensazione è veramente questa.
Sì, come se fosse un mondo a parte, come se non fossero cittadini come tutti quanti gli altri, come se non fossero potenziali innocenti, perché stiamo parlando di oltre 20.000 persone in attesa di giudizio detenute da un mese a un anno, due anni, tre anni. Insomma, cioè c'è gente che è in carcere in attesa di primo giudizio anche da oltre tre anni.
Eh sì, e sono un terzo quasi della popolazione carceraria.
Certo, e parliamo di un terzo della popolazione carceraria. Allora, differimento della custodia cautelare, perché di custodia cautelare stiamo parlando, anche se per quanto ci riguarda, che sia colpevole o innocente, che sia condannato o potenziale innocente, non,
il diritto alla salute è uguale per tutti.
È di tutti, sì, assolutamente, è uguale per tutti.
Certamente. Va bene, Sandra, se non hai altro da aggiungere.
Niente, posso ricordare solamente da aggiungere ci sarebbe veramente tanto tantissimo. E tanto altro, però ho da andare in posta prima che chiuda, quindi per cui ho premura anche di chiuderla per oggi. Però posso ricordare che abbiamo attivato assieme all'Associazione Bianca Guidetti Serra, Legal Team Italia, Lasciateci Entrare, alla Pavillon Rebibbia, sezione di Bologna, una casella di posta elettronica che è emergenzacarcere@gmail.com, dove raccogliamo insomma le segnalazioni da parte dei familiari, e dopodiché insomma capiamo in base alla segnalazione come procedere e come agire. Un'ultima cosa invece la vorrei dire, perché insomma proprio su questo principio che il diritto alla salute non può essere subordinato al titolo del reato, abbiamo presentato attraverso vari legali una serie di istanze per la sospensione della pena in base appunto magari sia al pericolo Covid, sia in base a patologie specifiche di casi di detenuti di cui eravamo già a conoscenza precedentemente, quindi soggetti particolarmente vulnerabili e a rischio, delle istanze di sospensione pena, e la prima è già stata accolta dal Tribunale dell'Aquila, per cui un detenuto ergastolano con diverse patologie è stato messo ai domiciliari ed è stato riconosciuto insomma il rischio concreto, per cui insomma non è impossibile. Invitiamo chi ha familiari con patologie insomma pregresse a intervenire in questa direzione, a tentare insomma l'istanza di sospensione della pena e di insistere insomma, perché non è concepibile che un soggetto vulnerabile magari con cardiopatie, diversi interventi oppure problemi respiratori o immunodepressivi e altro continua ad essere tenuto in carcere in una situazione di alto rischio, ecco.
Perfetto. Speriamo che queste informazioni siano utili per tutte e tutte. Ti ringraziamo ancora. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao. Ciao.